file 36, pagina 168. Decimo. Esperimenti su prigionieri per la dissenteria, la malaria, la febbre gialla, la tubercolosi e l'epatite virale. Josef Mengele ha due lauree. Una l'ha presa a Monaco di Baviera in filosofia, l'altra a Francoforte sul Meno in medicina e chirurgia. Nota. Alcuni anni dopo l'arrivo degli alleati, nel 1960, Mengele è fuggito dalla cittadina di Güsburg, una piccola città medievale della Baviera, rifugiandosi in varie parti del mondo per sfuggire alle ricerche di Simon Wiesenthal. Sotto il falso nome di Friedrich Adler von Breidenbach, è stato anche medico personale di Perón in Argentina. Altri nomi sotto i quali si è nascosto sono Ernst Sebastian Alves, Helmut Gregor Gregory, Valer Asek, Fausto Rindon, José Aspiazzi, Hans Stobert, Karl Jeuske, Lars Ballström, Fritz Fischer. Il dottor Mengele vive tuttora in Paraguay. Su di lui pende una taglia di 600.000 marchi. Su Mengele, una poesia di un deportato, dice: «Come un diavolo onnipotente, sorgo dalla profondità della notte. Sono un medico sapiente, capace di aumentare all'infinito il numero dei morti». Fine nota. È entrato come medico ad Auschwitz a soli 32 anni. Tra il materiale umano che utilizza per i suoi esperimenti, preferisce gli zingari. Forse è il suo aspetto quasi zingaresco, infantile, che gli ha creato il complesso di non apparire un ariano puro, quale crede di essere. Sfoga perciò l'odio verso gli zingari, quasi a voler dimostrare, anche in questo modo, che non è uno di loro. Per hobby fa collezione di occhi azzurri enucleati ai bambini uccisi. Ha come obiettivo di raccoglierne 1.000. Contemporaneamente studia su di essi la composizione chimica dell'iride. «Quando Edison scoprì l'elettricità», afferma Mengele con i suoi occhi un po' strabici, incisivi da coniglietto, «non si chiese se l'umanità avrebbe anche potuto impiegarla per uccidere i condannati a morte, sedia elettrica. Noi studiamo per la scienza pura, e sarà il futuro a giudicare il nostro operato». Mengele sta parlando con un altro medico del campo, Wolf. Stanno compiendo insieme una ricerca scientifica sulla dissenteria, una malattia che ogni giorno miete migliaia di vittime tra i prigionieri di Auschwitz. Naturalmente il primum movens non è quello di salvare i prigionieri. Sui fronti orientale ed occidentale, i soldati tedeschi sono gravemente colpiti da questa malattia che crea vuoti paurosi tra i reparti combattenti. Si tratta quindi di raccogliere quanti più dati possibili sulla dissenteria, sul suo decorso e soprattutto sulle alterazioni anatomopatologiche che essa comporta. Dalla somma di questi dati sarà forse possibile trarre le dovute conclusioni e arrivare magari all'allestimento di un vaccino o all'individuazione di una terapia valida. A Mengele e a Wolf interessano in particolare i reperti anatomopatologici Si tratta in sostanza di sezionare i cadaveri dei prigionieri non appena questi muoiono di dissenteria e di catalogare i reperti. È necessario raccogliere dati relativi almeno a 2.000-3.000 casi. Collaborano con lui il dottor Thilo, primario chirurgo e SS Hauptsturmführer, e l'SS Obersturmführer dottor Wolf, primario medico del servizio di medicina generale. Nota: il dottor Thilo si è anche distinto nell'induzione dell'aborto tra le detenute, prediligendo il sesto-settimo mese di gravidanza. Poche furono le donne che sopravvissero ai suoi interventi. Inoltre, per farsi la mano, come chirurgo, obbligava tutti i detenuti affetti di ernia ad operarsi. Dopo averli operati, li dichiarava inabili e li destinava alle camere a gas. Lo stesso faceva con donne che operava per fibroma dell'utero. Fine nota. C'è anche il dottor Friedrich Endres, che fa tirocinio al blocco 21. Purtroppo, dice Wolf, questi cadaveri spesso non superano i 30 kg, tanto sono magri. E poi i periti settori, ossia gli anatomopatologi prigionieri, lavorano con una lentezza esasperante. Di questo passo ci vorranno anni. Molto allegramente, come se raccontasse una storiella, il dottor Heinz Thilo riassume la patogenesi della dissenteria. Le sue cause immediate, come sapete, sono praticamente chiare. Si prende una persona, magari una donna o un bambino, gli si fanno fare 2-3 settimane di viaggio in un vagone piombato, pigiati insieme con 200-300 persone. Poi la si porta qui ad Auschwitz, la si mette in baracche che fino a poco tempo fa servivano da stalle per le vacche, la si nutre soltanto con un po' di pane fatto di farina di castagne selvatiche, con margarina estratta dalla lignite, 30 grammi di salsiccia di somaro scabbioso, questa è la razione reale del campo, 700 calorie. Il tutto innaffiato da mezzo litro di zuppa d'ortica o ravizzone, priva di sale. Dopo 4 o 5 giorni compare inevitabilmente la dissenteria e dopo al massimo un mese la donna o il bambino muore. La nostra metodologia convenzionale, ribatte Mengele, è alla base di tutta la medicina occidentale. I nostri anatomopatologi e ricercatori del passato sono stati i migliori. Foerster, Meckel, Schwann, Virchow, Koch, Krückenberg. Questi nostri grandi medici ci hanno detto tutto anche sull'anatomopatologia della dissenteria. Ora vi chiedo, da quando un prigioniero muore a quando viene sezionato per l'autopsia, quanto tempo intercorre di solito? Un paio di giorni. Bene, durante queste 48 ore, però, le lesioni anatomopatologiche dell'intestino dovute alla dissenteria possono subire delle modificazioni in rapporto allo stato di morte. Invece noi dovremmo sezionare il prigioniero subito dopo la morte, o ancor meglio immediatamente prima. Thilo, Wolf e Endres seguono affascinati questi argomenti. Immediatamente prima vuol dire quando il soggetto è ancora vivo. Certo, passeranno ancora varie generazioni prima che i medici potranno stabilire il momento esatto in cui un uomo può essere considerato morto. Morto biologicamente, spiritualmente. Come? Il quesito è questo. Non sta però ai medici SS risolverlo ora, perché ciò implicherebbe conoscenze filosofiche, biologiche, biochimiche non note, considerazioni etiche e filosofiche non ancora formulate. In guerra non c'è tempo per elucubrazioni del genere. Ad Himmler preme soltanto salvare i civili ed i soldati tedeschi dall'epidemia. Sul fronte russo si registrano vuoti paurosi nell'esercito del Terzo Reich a causa della dissenteria e del tifo petecchiale. Per sveltire il lavoro, le analisi dei pazienti ancora vivi e gli esami batteriologici vengono effettuati nel vicino villaggio di Resgau, a 3 chilometri dal crematorio, nell'Istituto di Igiene e Batteriologia delle SS. I dati che si possono ricavare da questo laboratorio dovrebbero essere della massima attendibilità, in quanto uno dei responsabili è un celebre professore ungherese, Mansfeld, ex titolare della cattedra di batteriologia dell'Università di Pécs. Ma presto un'amara scoperta dei medici SS dimostrerà quanto non ci si possa fidare di nessuno. Dicono infatti che all'Istituto Raisko da qualche tempo tutto si fa meno che lavorare secondo le direttive del Führer. L'istituto è quanto di più moderno e razionale si possa concepire. Strumenti di altissima precisione, reattivi di prima qualità, ricercatori di chiara fama. Vi si eseguono le analisi per gli appartenenti alle SS e alla Wehrmacht, oltre che ricerche sui prigionieri di Auschwitz e Birkenau. Tutti i dati che provengono da Raisgau dovrebbero essere precisissimi, ma all'Istituto Raisko si è stabilita una imperdonabile connivenza tra detenuti e SS, e la chiave di tutto ciò viene alla fine scoperta. Ambedue le parti, prigionieri e SS, traggono vantaggio da un tacito e sorprendente compromesso. Nota. Dichiarazione del dottor Mark Klein, ex docente dell'Università di Strasburgo, che ha lavorato all'Istituto Raisko. Fine nota. I medici prigionieri fanno di tutto per salvare i loro connazionali. Per esempio, sanno che il referto positivo di un'analisi batteriologica delle feci equivale per il prigioniero ad una condanna a morte, perché come persona infetta egli sarà immediatamente avviato ai forni crematori e allora danno un risultato negativo. D'altra parte i medici SS e il personale subalterno sanno che questo è un luogo oltremodo sicuro, al riparo da qualsiasi pericolo. La maggior parte degli altri medici sono in prima linea al fronte. Pianificano allora serie su serie di farraginose ricerche, per la maggior parte assolutamente inutili, ma che fanno apparire utilissime ai dirigenti di Berlino. Inoltre, essi si rendono facilmente conto dell'assurdità di queste ricerche e chiudono un occhio sui risultati delle analisi. Sono invece ancora inflessibili per i risultati delle analisi relative agli appartenenti alle SS e alla Wehrmacht. Eventuali errori o sviste sono puniti con pene talora gravissime. Che cosa si fa, ad esempio, nel laboratorio del dottor Weber, dove lavorano 120 persone, per lo più medici e chimici? Si tipizza il sangue di tutte le prigioniere che arrivano. Poi si inietta il sangue di gruppo B a quelli di gruppo A e viceversa. Questo per obbedire ad una parola d'ordine che circola tacitamente a Raisco: perdere tempo e fingere di lavorare per far credere a Berlino di essere ricercatori importanti che svolgono un lavoro indispensabile per il Terzo Reich e che non possono essere quindi allontanati e mandati al fronte. Ma le ricerche non si fermano qua. All'istituto decine e decine di medici e infermieri prelevano ogni giorno per le analisi migliaia di campioni di urina, di feci, di espettorato, di sangue, di strisci della mucosa della bocca e del retto. A chi li prelevano? A prigionieri che, dopo il prelievo, sono destinati ai forni crematori. Con i risultati ricavati, grafici complicatissimi, tabelle, percentuali, li impacchettano e li spediscono fieri a Berlino. C'è anche chi si diverte in altro modo. Per esempio, l'SS Rottenführer Kappmeier ha inventato un nuovo metodo per prelevare le feci con il tonsillotomo, lo strumento cioè che serve per asportare le tonsille. Asporta le feci direttamente dal retto. Si reca nel campo femminile e fa sfilare dinanzi a sé le donne nude. Ad ognuna preleva un po' di feci dal retto mentre quelle urlano dal dolore. Ogni giorno riesce a prelevare anche 2000 campioni di feci e le invia al laboratorio analisi per la ricerca del bacillo tifico. Ma qui che succede? Chiaramente il laboratorio non è in grado di svolgere ogni giorno un lavoro così gigantesco. Sarebbe oltremodo gravoso seminare sui terreni di coltura tutti i campioni di feci, etichettarli, tenerli separati, eccetera. Allora che cosa fanno questi furbissimi medici? Suddividono il terreno di ciascuna piastra di Petri, una piastra rotonda di vetro con gli esami colturali, in 16 parti, sulle quali seminano invece 16 diversi campioni, lo stesso campione di feci, e gettano via tutte le altre feci da esaminare. Così ai controlli dei medici SS risultano ad esempio 2000 colture che invece di corrispondere ad altrettanti campioni di feci si riferiscono ad appena una decina delle stesse feci seminate più volte. Infine, nell'ambito dell'Istituto Raisco, altre decine di ricercatori passano tutto il giorno a cercare di scoprire il perché un coniglio, una gallina, un qualsiasi animale da laboratorio è morto pur senza essere stato trattato. E ciò quando a poche centinaia di chilometri i soldati tedeschi muoiono ogni giorno a migliaia perché mancano i medici e il personale specializzato. Alla IG Farben arriva questa lettera. Buchenwald, 2 febbraio 1940, dal KL di Buchenwald, medico del campo, alla IG Farben Industrie, Aktenskalfart, sezione Beringberge, Marburg AM LAN. Oggetto: esperimenti di vaccinazione antidissenterica. Trasmettiamo in allegato i 60 campioni di sangue richiesti. Le provette sono segnate progressivamente come da elenco allegato. Da questo risultano i detenuti che sono stati vaccinati con Etal o con vaccino commerciale. I numeri che seguono i nomi sono quelli dei detenuti da citarsi nelle eventuali richieste di notizie. Abbiamo fatto dei rilievi sui fenomeni concomitanti delle vaccinazioni, presumendo che anche qui vi sia interesse per questi rilievi. Uniamo i dati con preghiera di trattare il tutto in modo segreto e confidenziale. Nel KL di Buchenwald, oltre che sulla dissenteria e sul tifo petecchiale, il professor Ding Schuller e altri medici stanno conducendo esperimenti collaterali anche sulla febbre gialla. In totale vengono vaccinati 50 prigionieri con vaccino preparato secondo Beltier, allestito all'Istituto Robert Koch dalla Beringverge di Marburg, Lahn. L'ordine è del 10 gennaio 1943. La Beringverge e l'Istituto Robert Koch di ricerche sul tifo petecchiale di Cracovia hanno avuto dall'OKW l'incarico di produrre il vaccino per la febbre gialla, secondo il metodo di Beltier e Koll. Poiché si tratta di virus vivente, ogni carica di vaccino deve essere esaminata per sicurezza su 5 persone. Pagina 172.